Radio Onda Rossa 87.9, 12 e 40 minuti primi, dovremmo aver risolto i problemi tecnici di collegamento con Caracas. Ci senti?
Sì, sì, adesso sento bene.
Perfetto.
Saluto.
Grazie. Allora, volevamo insomma con te un attimo parlare, abbiamo parlato anche durante la rassegna stampa di quello che insomma i giornali nostrani hanno detto della situazione in Venezuela, ovviamente sostenendo la posizione dell'Unione Europea e del governo di Trump, che ormai in modo neanche troppo velato stanno sostenendo, finanziando e foraggiando l'opposizione anti-Maduro. Sappiamo che oggi insomma era stato convocato un altro sciopero generale prima delle elezioni dell'Assemblea Costituente che ci saranno fra qualche giorno, per portare un ennesimo attacco al governo Maduro. Quindi quello che volevamo sapere da te è innanzitutto che impressione c'è lì da Caracas, e insomma anche qualche notizia un po' più veritiera rispetto a quelle che leggiamo sui giornali nostrani, che sono sostanzialmente tutte orientate allo screditamento del governo di Maduro e all'appoggio della rivolta ormai definita armata da parte dell'opposizione.
Sì, intanto grazie di fare controinformazione, anzi informazione, perché purtroppo non ci sono dati disponibili anche per i più volonterosi, quindi ognuno poi mette in questo tema, che non a caso sta avendo un giorno sì e due pure le prime pagine o spazi molto importanti sulla stampa, proietta poi tutti i suoi fantasmi, le cose irrisolte o le posizioni, l'assenza diciamo di nessi a cui purtroppo ci troviamo di fronte dopo il disastro e il disorientamento di ogni settore della sinistra europea. Io sono qui tra l'altro, poi vorrei anche parlare con moltissimi compagni, moltissime persone anche della sinistra di tutti i paesi del mondo, sono quelli che effettivamente conoscono una realtà diversa, la realtà del Venezuela, e che non abboccano alle fake news interessate dei media mainstream, che appunto monopolizzano tutto lo spettro della stampa, sia scritta che radio televisiva. Raccontano una realtà al contrario. È vero effettivamente che qui in Venezuela da sempre, fin dall'arrivo nel 1998 di Chavez, dell'arco delle forze spintamente progressiste, che era andato al governo con una ampissima maggioranza di voti, si è scatenato un attacco a questo paese. Più esattamente dopo, come racconta Chavez, la visita dello stesso Chavez anche negli Stati Uniti e in Europa, in cui gli sono state fatte le solite proposte che si facevano e si fanno ai veri caudillos latinoamericani, perché continuassero ad essere asserviti ai voleri di Washington e dei poteri forti, e quando si sono resi conto che così non era, perché Chavez era la punta dell'iceberg di un ampio blocco sociale realmente anticapitalista, chiaramente hanno cominciato a mettere in campo tutti i mezzi finanziari concreti e sovversivi dall'interno per spazzare via un governo diverso in un paese che questo è il punto, è inutile, bisogna continuare a ripeterlo e a vederlo in questo modo, ricchissimo di risorse, le prime riserve di petrolio al mondo, le seconde in oro, ma forse addirittura le seconde riserve al mondo di acqua dopo il Brasile, potremmo continuare ancora per descrivere le ricchezze di questo paese, che fino all'arrivo di Chavez erano state ovviamente a disposizione delle grandi multinazionali a prevalenza nordamericana, ma non solo, anche spagnola, che facevano quel che volevano nel loro cortile di casa, fino ad aver ridotto il paese con un tasso di inflazione stratosferica, quello che non si dice oggi, perché questa inflazione è stata ereditata da un periodo, da delle storture che non si sanano, ovviamente in un periodo relativamente breve sul piano storico, come sono i 18 anni di governo bolivariano, del socialismo bolivariano, durante i quali si è dovuto prima di tutto saldare il debito sociale nei confronti delle persone che non avevano neanche anche la carta d'identità, cioè gli ultimi proprio, quelli che hanno costituito la nervatura del processo bolivariano, gli indigeni, le donne, i poveri delle periferie, quelli che vediamo affacciarsi e che oggi vengono chiamati populismo anche nelle nostre sponde devastate dal neoliberismo, e secondariamente si è messo in campo un ardito percorso di voler rifondare, cambiandolo e depotenziarlo dall'interno, lo Stato borghese, perché non bisogna credere che al di là della retorica qui si siano poi modificati i meccanismi generali di governo, l'impianto dello Stato. Questo è uno dei punti in gioco nella Costituente di cui parleremo, sono rimasti intatti. Non solo non è stato licenziato nessuno, ci sono sempre gli stessi funzionari, per esempio nei ministeri, l'architrave dello Stato borghese è rimasto intatto, solo che ci sono introdotti dall'interno dei forti contrappesi che hanno governato in qualche modo a favore della lotta di classe uno scontro di potere che non è mai venuto meno. Per esempio parliamo, e questo è un tema che dovrebbe interessare particolarmente le aree libertarie, quelle che guardano e hanno guardato anche in modo critico ad alcuni errori del socialismo nel corso del Novecento, ed è per esempio mettere a tema in una maniera originale, certamente perché non siamo più nel secolo scorso, i temi appunto del municipalismo, di un rapporto diverso tra il governo delle risorse attraverso le nazionalizzazioni, ma anche e soprattutto un'estrema decentralizzazione basata sulla democrazia partecipativa e protagonista, che è il grande leitmotiv della Costituzione bolivariana, ma soprattutto dell'autogoverno. Ed è questo che è in gioco oggi. Si potrebbe parlare, come molti dicono, ovviamente con terrore da parte delle classi dominanti, ma con molta speranza da parte delle persone, dei compagni e delle compagne come noi, di un tentativo di costruire lo Stato dei Soviet, cioè il momento originale in cui il potere popolare, come essenza che trascende tutti gli altri, dice la sua su una serie di questioni che le destre, e anche e soprattutto chi li vede dalle nostre parti, vorrebbero ridurre a balletti di piccolo cabotaggio, come siamo purtroppo abituati a vedere la politica, tra virgolette, in queste nostre sponde. Invece lì riguardano grandi questioni che però hanno costruito in tutti questi anni, e che sono state anche, questo è uno dei temi critici che il processo, chiamiamolo così, autogestionario dello Stato delle comunas e più interessante dal punto di vista prospettico sta portando avanti, soffrendo di un immobilismo anche dovuto alla stanchezza di certi meccanismi di governo 5-18 anni, ma anche al fatto che la duttilità che sarebbe necessaria in un momento del genere non tutti ce l'hanno, anzi ci sono dei funzionari, c'è la burocrazia, ci sono una serie di vizi e una serie di problemi dovuti effettivamente a questo tentativo veramente ardito, ma costruito all'interno di un paradigma ancora borghese, che però sarebbe utilissimo guardare, almeno dal punto di vista dei compagni, in questa chiave, andando a costruire o a prendere relazioni con le infinite esperienze che ci sono in questo senso e che non stanno a destra. Non stanno men che meno in quello che persino nelle nostre aree sono stati presentati in modo distorto questi scontri. Cioè non è la stessa cosa veder bruciare un autobus in Brasile, dove le persone che non hanno niente non possono neanche salirci sopra perché il prezzo dei trasporti è spropositato, e non è la stessa cosa veder bruciare un autobus pubblico che porta gratuitamente lavoratori e studenti a scuola o al lavoro, o un asilo nido o un laboratorio medico, un dispensario medico gratuito dove ci sono i medici cubani. Cioè bisogna fare attenzione a questo tipo di estetizzazione, perché poi abbiamo visto poco purtroppo, però c'è che ci sono stati quasi 30 linciaggi dei compagni che sono stati bruciati vivi per avere la pelle nera, e c'è una simbologia di odio razzista e xenofobo che molto assomiglia all'Europa, che sta prendendo piede, rendendo anche purtroppo difficile poi il ritorno a governare questo genere di questioni drammatiche in una società effettivamente spaccata in due. Cioè, i piani delle oligarchie sono chiari: il primo attacco è quello alle pensioni e ai diritti del lavoro. Qui c'è una legge avanzatissima sul lavoro che è stata votata, come sempre avviene qua, in modo assembleare dopo anni, prima approvata per decreto da Chavez, poi invece convertita in legge. E i pensionati, quando Chavez è arrivato al governo, erano 350.000, ora sono 3,5 milioni. Non bisogna, certo, da noi adesso cominciamo a renderci conto che tutte le conquiste uscite dal formidabile ciclo di lotta degli anni 70 erano qualcosa di prezioso e dovuto a quel particolare contesto storico in cui una generazione intera, con varie proposte, con varie linee, eccetera, però aveva chiaro una sola cosa: che bisognasse spazzar via questo sistema di potere, e non appunto per costruire una parodia di democrazia borghese, ma per fare, come dicevamo allora e come io resto convinta ancora oggi, che bisognasse fare una rivoluzione. Poi i metodi, le modalità e le contingenze, naturalmente ogni popolo, ogni organizzato ne trova le forme a seconda del periodo, del contesto in cui agisce. Però lì invece queste conquiste, che erano già state azzerate completamente negli anni del neoliberismo frenato, in cui c'è stata la rivolta del Caracazzo nel 1989, quando le masse inferocite sono scese dalle loro baracche e hanno spazzato via tutto quello che trovavano per saccheggiare i negozi a seguito di misure neoliberiste, appunto modello Fondo Monetario Internazionale, che erano state imposte da Carlos Andrés Pérez, un presidente di centrosinistra. Sono scesi e hanno subito una repressione che ha prodotto quasi 3.000 morti, non è stato possibile accertarli perché poi sono stati sepolti in fosse comuni, in cui l'esercito ha sparato sulla folla. Questo è un altro dato su cui vado un po' per temi, perché chiaramente si dovrebbe di discutere a fondo di ognuno di questi, ma naturalmente non abbiamo il tempo. Si vede perfettamente quale reazione c'è stata allora e quale reazione c'è adesso a fronte di quella che non è la rivolta delle classi popolari, che perché dovrebbero farlo, visto che hanno avuto la maggioranza di questi diritti elementari, e non solo, che ci sono stati tolti, ci continuano a essere tolti da noi, ma una rivolta dei ricchi, delle oligarchie, che non sopporta, come succede già in Brasile, anche per le minime riforme che sono state fatte lì prima con i governi di Dilma e di Lula, oppure in Argentina, non sopporta di vedere nel banco di scuola il figlio della serva che si laurea magari con maggiori voti, perché la cultura è importante, è un importante mezzo di comprensione e di emancipazione, e a fronte di quelle che sono sempre state, che vorrebbero riportare ad essere, le scuole d'élite, i numeri chiusi, quelli che dissuadevano qualunque tipo di studente che non fosse iper raccomandato dal poter proseguire gli studi, ammesso e non concesso che ci arrivasse, per il numero chiuso, per le attese di 5-6 anni, insomma, se noi riuscissimo, cioè. Pronto?
Sì, ti sentiamo.
Ah, ecco, sì, no, perché sono io, c'è una chiamata, e allora se noi riuscissimo a ragionare invece in termini concreti, di andare a recuperare moltissime fonti che ci sono, relazioni, contatti esattamente su questi temi, e fare un raffronto da un punto di vista, per esempio, delle riforme universitarie, di quello che ci stanno togliendo qui, della riforma del lavoro, delle pensioni, con quello che invece hanno ottenuto e continuano a difendere in Venezuela, ci renderemo conto di quale sia la reale portata dei problemi. Uno per tutte, per esempio, è il formidabile potere, nel senso di poter fare, della lotta di genere delle donne in Venezuela, che non solo sono presenti a tutti i livelli del governo e del potere popolare, e però animano l'economia autogestita, partecipata, e stanno portando avanti, per esempio, in questa assemblea costituente, un avanzamento, un salto in avanti in questo senso di tutte le conquiste realizzate, perché vengano formalizzate di più nella Costituzione, di più di quanto non sia stato possibile fare in quella del 99, che è già molto avanzata, in cui però il peso della Chiesa e il peso delle forze anche più moderate è stato molto forte, tanto da aver impedito alla legge per l'aborto, da aver impedito il matrimonio gay, da aver impedito una serie di diritti che si compissero, una serie di diritti che sono poi stati comunque garantiti nel corso degli anni attraverso una realizzazione di fatto o attraverso le sentenze che sono state dettate, però che adesso si vorrebbe mettere appunto in Costituzione. E qui invece, per esempio, l'informazione è una straordinaria manifestazione per la pace con giustizia sociale, non la pace del sepolcro, perché quello è un paese che ha messo l'autodifesa e l'autogoverno e l'autodifesa al centro della difesa nazionale, che non è nazionale ma poi è perlomeno continentale e riguarda dei problemi e delle spinte, degli ideali che trascendono assolutamente quello che è l'ambito contingente e anche continentale.
Certo.
Ebbene, questa straordinaria manifestazione delle donne con le camicie rosse, quelle donne brutte, sporche e cattive, secondo la testuale definizione della moglie di uno dei dirigenti delle destre, una donna ricca, ben truccata, eccetera, che compare spesso sulle riviste patinate, ebbene quelle brutte, sporche e cattive, che naturalmente non sono né brutte né sporche, insomma cattive lo sono come occorre esserlo nella lotta di classe, che sono state milioni, sono scomparse completamente dalla stampa mainstream. Invece noi abbiamo visto dilagare le cosiddette damas in blanco, che con le loro unghiette ben laccate, soprattutto i loro contenuti falsi in nome di concetti astruti che ci vengono propinati da persone che dovrebbero proprio neanche nominarle, come libertà, democrazia, diritti umani, hanno fatto appunto la una di tutti i giornali e che sono state applaudite da alcune nostre ministre, evidenziandole, dicevamo un'altra volta proprio in trasmissione alla radio, alla Radio Onda Rossa, evidenziando i termini di uno scontro che sta portando avanti anche qua tra chi vorrebbe, le compagne e i compagni, un cambiamento strutturale vero e governato da un'ottica di genere imprescindibile per legge del mondo, e chi invece vorrebbe la solita marmellata trasversale che ci sa come era prima nel movimento delle donne, se non ora quando, che vorrebbe mettere insieme l'improbabile andrassonù tra l'estrema destra, la destra, il PD, eccetera eccetera, che sappiamo bene, vediamo bene a che cosa sta portando. Porta a una posizione, lo dicevi tu prima, uno schieramento a senso unico di tutte le istituzioni nel Parlamento, in Europa, da noi poi è particolarmente stridente, urtante, però generale, di questa classe politica che dovrebbe soltanto vergognarsi, che approva i decreti Minniti, che si dà corso a un'emergenza infinita, che pensa agli interessi delle banche e delle grandi multinazionali, una calpesta, i diritti economici che sono i primi diritti, e si riempie la bocca di presunti diritti civili quando effettivamente ci toglie la possibilità di avere il nesso tra gli uni e gli altri, e si permette di dare lezioni di democrazia. Noi abbiamo visto in Venezuela delle cose che non si vedono in nessun paese del mondo, ex presidenti di estrema destra squalificati nel loro paese, tant'è che sono stati bocciati nelle urne, come Vicente Fox, se lo ricordano bene i maestri messicani, di che tipo di repressione è stato capace, e non solo, gente corrotta, squalificata, cileni, colombiani, Pastrana, cioè i compagni leader ambientalisti, i contadini e le contadine in Colombia si ricordano perfettamente e continuano a ricordarsi quale grande devastazione il neoliberismo servito dal paramilitarismo sta portando avanti. E queste persone si sono permessi di andare a manifestare in Venezuela, immaginate se quale venisse, che so io, Sarkozy, a manifestare davanti al Parlamento contro il governo Renzi, dicendo che si deve andare, perché così hanno fatto in Venezuela diverse volte, anche ultimamente, rilasciando conferenze stampa con media internazionali per dire che lì non c'è la libertà di stampa. Noi siamo a questo assurdo che i dirigenti dell'opposizione e anche dirigenti oltranzisti che si fanno fotografare per strada con gli incappucciati che, attenzione compagni, non sono minimamente anarchici libertari, ma proprio per niente, sono quelli che bruciano appunto gli afro venezuelani, sono quelli che tariffario alla mano vengono pagati per stare lì mentre i loro dirigenti se ne vanno a Miami e carne da cannone, perché logicamente hanno sempre fatto così, è successo così nel colpo di Stato contro Chavez, nello sciopero petrolifero padronale, poi nella piazza Altamira, insomma il modello è sempre lo stesso, ma naturalmente moltiplicato dallo sviluppo perverso dell'imperialismo e delle sue modalità a livello mondiale. E quindi noi vediamo che invece qua ci viene raccontata questa realtà al contrario da parte di partiti come il PD e i suoi derivati, che sono iperlegalitari e che, se non dico tiri una pietra ma fischi un bonzo, te ne vai in galera o ti mettono devastazione, saccheggio, tutto quello che è l'armamentario della controrivoluzione preventiva oggi, invece lì non si peritano di dire che quelli che buttano le bombe, che bruciano le persone, che vanno comunque in piazza a devastare, a impedire il normale corso agli operai che non vogliono fare quella cosa lì, eccetera, quelli sono dei combattenti per la libertà e vanno approvati. Allora perché non approvano la resistenza palestinese e rimangono fermi, anzi avallano il massacro visto che c'è tutta sta retorica sui civili, di milioni e milioni di persone? Perché non cambiano di marcia, anziché buttare bombe, appunto si occupano di consentire i diritti economici che sono la prima base per tutto il resto? Beh, questa ipocrisia generale del capitalismo, che nessuno più osa mettere in discussione perché sennò ti escludono dai salotti buoni, buonini o accettabili, e dell'informazione e della cultura, non ne parliamo, eccetera eccetera, beh, questa roba qua può portare avanti una barbarie senza fine, senza più argine. Questo è il punto, perché il disorientamento delle cosiddette sinistre a livello europeo provoca questo. Mentre in una situazione analoga, fatte le debite proporzioni temporali e di contesto, come quella che ha portato alla caduta di Allende in Cile, le persone, i compagni, le sinistre scendevano in piazza, sapevano riconoscere lo sciopero padronale, quello dei camionisti che era fatto, i crumieri che erano contro il governo Allende. Oggi no. Oggi appunto si confonde un autobus bruciato in Brasile con la rivolta dei ricchi in Venezuela, fidandosi di qualche, non so come dire, insomma, persona che non rappresenta niente, perché con le reti sociali si può far finta che esista una realtà molto diversa da quella che poi è invece nei fatti, e si prendono lucciole per lanterne. Però quando si prendono lucciole per lanterne in un paese come l'Italia, che è un paese imperialista, o quando si prendono lucciole per lanterne in Europa, sempre con il grande apporto di quest'Italia dei poteri forti, e beh, si porta la responsabilità pesante, pesante, pesante di aver lasciato solo un popolo che cerca la propria strada. Certamente non è il caso in modo semplicistico di andare a cercare modelli o roba del genere, ogni paese ha la sua storia, bisognerebbe attingere molto alla propria storia per farmi una cassetta degli attrezzi e far meglio di quello che abbiamo fatto noi, per esempio, negli anni 70, però si porta una responsabilità pesantissima di aver messo una pietra tombale su un laboratorio come quello del Venezuela, che è un laboratorio di sperimentazione sia dall'alto che dal basso. Dall'alto dei poteri forti, perché stanno imponendo la soglia di sopportazione di nuove guerre attraverso appunto l'azione dei media, che non consentono di capire, ti disorientano o ti confondono, in ogni caso ti paralizzano. E se tu sei paralizzato quando qualcuno chiede aiuto, quando qualcuno ha bisogno di fraternità, di sorellanza fattuale attraverso la lotta, attraverso lo schieramento, chiaramente sei stato annichilito e sei complice effettivamente di quello che sta avvenendo nel più completo silenzio, anzi nel gran fragore dei media, ma nel più completo silenzio di quelli che invece in silenzio non dovrebbero stare da nostre parti.
Certo, certo. Senti, prima di salutarci, sei stata ovviamente molto, molto chiara ed esaustiva, volevo chiederti insomma, la situazione anche di questi giorni, in particolare di oggi, che almeno su quanto risulta nei media mainstream è comunque l'ennesima giornata estremamente agitata, in cui ci sono scontri in piazza per lo sciopero convocato contro la costituzione dell'Assemblea Nazionale Costituente, che è stata proposta da Maduro un po' per rilanciare la pace e la giustizia sociale, per insomma uscire anche dall'angolo in cui è stato costretto dai governi occidentali. Quindi volevamo sapere da te, visto che sei lì a Caracas, la situazione proprio in città, il clima che si certo. respira, e insomma anche l'adesione che c'è stata a questo sciopero, visto che sui giornali nostrani si parla di un'adesione quasi unanime dei lavoratori a questo sciopero generale convocato dall'opposizione, ma immaginiamo, insomma, facendo anche due rapidi conti, che sicuramente non sarà così.
Sì, non è così, perché i lavoratori non stanno dalla parte delle oligarchie. Certamente c'è una parte anche nelle fabbriche che non ha scioperato, ma i dati sono a disposizione, che ha scioperato senza ammetterlo, e è stata terrorizzata da queste minacce dell'estrema destra, che non sono una cosa da prendere sotto gamba. Ieri sera io mi sono vista con alcuni compagni che abitano nei quartieri dell'est, dove ci sono effettivamente queste violenze sistematiche continuate, che portano anche a una grande insofferenza da parte di quella parte della destra che in fondo si vuole divertire e che, se trova la barricata che la taglieggia, dopo un po' si stufa e si arrabbia. Infatti ci sono stati molti scontri anche all'interno delle stesse destre. Però per esempio ci sono minacce che impediscono di camminare proprio per strada, ti impediscono di prendere la macchina. Sono venuti lo stesso, noi siamo visti con dei compagni in un posto di artisti dove al centro si va a prendere una birra, si sente musica, eccetera, che venivano da lì, ed effettivamente in queste zone la situazione è allarmante. Hanno minacciato, ci sono in foto da parte dei collettivi e delle radio comunitarie, dell'informazione comunitaria, che è il vero perno della rivoluzione bolivariana, delle foto in cui i commercianti al mattino, le case, ci sono trovati dei grossi cartelli: sappiamo dove abiti, domani non uscire di casa. Quindi c'è in quelle zone effettivamente l'intenzione di impedire mano militare alle persone di andare a votare, per cui sono stati messi dei centri di voto alternativi. Pensate, io ovviamente non sono legalitaria, tutt'altro, ma pensate a quanto questo dato sia sintomatico. Le destre sono riuscite a fare quello che chiamano un referendum, una consultazione popolare, in pieno paese, protetti dalla polizia, senza che nessuno gli dicesse niente, anche se era una cosa illegale. E invece questo voto, che è la possibilità per tutti, anche per le destre, di esprimere un parere diverso, delle proposte diverse, sono tutte proposte dal basso, questo deve essere impedito per definizione, con la violenza. E lo sciopero, tutti hanno circolato ieri, appunto, come dicevo, delle parti nella capitale ma anche fuori, in cui queste destre continuano naturalmente a impostare il loro sistema di vita, e se venisse imposto al resto del Venezuela, insomma, ci sarebbe da preoccuparsi seriamente, anche proprio per la follia che anima queste violenze, queste proteste, eccetera. La gente è andata a lavorare, gli operai si sono schierati fortemente, certo si sono schierati anche i sindacati padronali, si sono schierati quelle fette di sindacati corporativi che invece premono per continuare ad appoggiare i progetti delle destre, e adesso soprattutto ieri sera sono arrivate le nuove sanzioni annunciate dal Nord America, riferite a un gruppo di funzionari di governo che sono esattamente quelle che hanno più funzioni appunto rispetto ai diritti umani, rispetto alla difesa del paese, e che limitano fortissimamente la possibilità che si possano spostare, andare negli organismi internazionali dove c'è un grossissimo attacco al Venezuela, e soprattutto c'è l'allerta da parte degli Stati Uniti, ma non solo, che ci saranno 72 ore decisive in cui le destre si giocheranno tutto per tutto. Quindi si sono state tutti i compagni, per esempio immaginati se la radio Onda Rossa, ci sono equivalenti della radio Onda Rossa con più possibilità di progettualità in tutto il paese bolivariano, dovessero andare a dormire fuori casa, dovessero attrezzarsi perché hanno ricevuto minacce, e perché si sa che li vanno a cercare casa per casa. Ovvio che in questo caso l'autodifesa è molto importante, ma di sicuro verrà presentata da queste parti come la solita repressione contro dei legittimi ribelli che lottano contro una tremenda dittatura. Allora, quale dittatura? Si sarebbe appellata appunto al potere popolare per risolvere, rimettendo in mano alle strutture appunto di base, di autogoverno, eccetera, il futuro del paese, se fosse stata appunto realmente una dittatura. Però su questo non si riflette, anzi noi dovremmo invece riflettere che è questa la rivelazione più importante del fatto che si sta giocando una partita molto importante che ci riguarda sia dal punto di vista concreto per le relazioni internazionali di solidarietà, per il governo del mondo attraverso giustizia sociale, non guerre imperialiste, per la possibilità che ci sia ancora una speranza. Ebbene, il fatto che ci sia questo attacco indica anche che quel tipo di legalità che loro calpestano è invece rimessa in causa in favore di una legittimità popolare, autogovernata e proletaria, che è quella a cui i compagni che sono rimasti attivi in resistenza in tutti questi anni aspirano anche da noi.
Perfetto, grazie, insomma, grazie della corrispondenza, sei stata molto, molto esaustiva. Ovviamente i microfoni radio rimangono aperti, e qualora insomma ci dovessero essere novità anche nei prossimi giorni, magari ti disturberemo ancora e ti ricontatteremo per capire un po' meglio quello che accade, e soprattutto avere una voce più affidabile rispetto a quella che purtroppo abbiamo sui media mainstream nostrani. Quindi se non vuoi aggiungere altro, insomma, ti salutiamo, ti auguriamo una buona permanenza a Caracas, insomma, a risentirci presto, e grazie.
No, grazie a voi, ovviamente i compagni e le compagne non mi disturbano mai. Un abbraccio, ciao.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao.